Venezuela in corso la liberazione di decine di prigionieri politici, attesa e speranza per Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da 14 mesi, liberato poche ore fa il giornalista Biagio Pilieri. Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev, almeno 4 i morti, 19 i feriti, nel mirino anche Leopoli, nell'ovest del paese. New York, Boston, Baltimora, decine di manifestazioni negli Stati Uniti dopo l'omicidio a sangue freddo di una donna da parte della polizia di frontiera. I sindaci fuori l'AIS dalle nostre città e i democratici in Senato cercano di limitare lo strapotere di Trump e la possibilità di nuovi attacchi unilaterali. Questa mattina alla conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio dovrà giustificare le promesse non mantenute in economia. Un paese che non cresce, un lavoro sempre più precario e salari fermi, un anno decisivo e pieno di ostacoli per la Premier, dal referendum sulla giustizia ai rapporti con Trump e l'Europa. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, come sentivate dai titoli dunque in primo piano questa mattina il Venezuela, perché in queste ore il governo di Caracas sta liberando un numero imprecisato di prigionieri politici. Poche ore fa è stato liberato l'italo-venezuelano Biagio Pilieri, detenuto da oltre 16 mesi. Ieri sera è tornato libero anche l'imprenditore Luigi Gasperin, arrestato l'agosto scorso, e dunque c'è attesa e speranza per le sorti di Alberto Trentini, il cooperante italiano in carcere da 14 mesi. Al momento non ci sono però notizie certe. Si tratta della terza ondata di scarcerazioni da parte del governo venezuelano tra Natale e fine anno. Il presidente dell'Assemblea venezuelana Rodriguez ha affermato che la decisione è stata presa in modo unilaterale dal governo con l'obiettivo di favorire e raggiungere la pace. Ed ora andiamo in Ucraina, perché c'è stato il massiccio attacco che aveva paventato proprio ieri sera il presidente ucraino Zelensky. In studio per gli ultimi aggiornamenti Diana Santini. Diana.
Sì, buongiorno, buongiorno Omar, buongiorno ascoltatori. Ad essere colpita pesantemente questa notte è stata soprattutto la capitale ucraina, Kiev. Il bilancio parla al momento di 4 morti e 19 feriti. Una delle vittime è un paramedico e anche 4 dei feriti sono stati colpiti mentre prestavano soccorso alle persone nel distretto di Darnitsky, così ha riferito il sindaco di Kiev, Klitschko. Sono stati colpiti diversi quartieri della capitale, diversi edifici residenziali sono stati danneggiati da droni, dalla caduta di detriti, è stato colpito anche un parco giochi, è scoppiato un incendio nel distretto di Shevchenkivsky. Le prime esplosioni sono state segnalate a Kiev intorno alle 23:45 ora locale, sono poi proseguite tutta la notte in alcune zone naturalmente della capitale ucraina. Manca l'acqua, manca la corrente. L'altro obiettivo degli attacchi di questa notte è stata invece Leopoli, la città più occidentale dell'Ucraina. È stato intercettato lì un missile ipersonico che viaggiava a 13.000 km orari. In base, non è ancora stato verificato di che missile si trattasse, ma in base al luogo da cui è partito, una specifica base russa, potrebbe trattarsi di un missile balistico a medio raggio Oreshnik, capace di caricare anche armi nucleari. Sono in corso delle verifiche. Finora questo missile è stato utilizzato una sola volta dalla Russia contro l'Ucraina circa un anno fa, nel novembre del 24, contro la città orientale di Dnipro.
Grazie a Diana Santini. New York, Boston, Baltimora, Birmingham e naturalmente Minneapolis, molte città statunitense sono stato teatro nella notte italiana di manifestazioni e marce, dopo che ieri un agente anti-immigrazione dell'AIS ha ucciso a sangue freddo una donna durante una protesta contro i rastrellamenti. E poche ore fa c'è stato un altro episodio di presunta violenza della polizia negli Stati Uniti a Portland. Agenti federali del controllo delle frontiere hanno sparato contro due persone, un uomo e una donna, ferendoli. Il sindaco della città ha chiesto che l'ICE sospenda le operazioni e lasci Portland finché non sarà fatta luce sull'episodio. Come lui hanno fatto altri sindaci di importanti città. Il Senato statunitense ha invece approvato ieri una mozione democratica col voto di 5 senatori repubblicani che limita i poteri dell'amministrazione e punta ad evitare nuovi attacchi unilaterali di Trump contro il Venezuela e il Sud America. In diretta Roberto Festa. Roberto.
Buongiorno, prove di limitazione sono quelle che i democratici e una parte dei repubblicani stanno cercando di attuare nei confronti di Donald Trump, dall'attacco al Venezuela, alla strategia sempre più imperialistica su Groenlandia e America Latina, alle azioni degli agenti dell'ICE, ormai trasformati nella polizia segreta di Trump che uccide e terrorizza gli americani, il presidente appare sempre più incontrollabile e scatenato. Si cerca quindi di limitarlo, di imporgli limiti, regole, ma non è facile. Al Senato, appunto, tutti i democratici insieme a 5 repubblicani stanno cercando di approvare una risoluzione che imponga a Trump di passare per un voto del Congresso prima di nuove operazioni militari in Venezuela. Ma la risoluzione deve essere approvata dalla Camera, cosa non probabile, e Trump comunque ha già detto che lui intende restare in Venezuela tutto il tempo necessario per sfruttarne il petrolio e che quello che fa è giustificato da ragioni di sicurezza nazionale che tocca solo a lui decidere. Dopo l'uccisione poi di una donna a Minneapolis, molti sindaci democratici chiedono che gli agenti dell'ICE lasciano le loro città. Levatevi dal cazzo, ha detto con una certa brutalità il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey. La risposta di Trump c'è già. 100 altri agenti federali sono in arrivo a Minneapolis. I democratici e parte dei repubblicani cercano quindi di mettere un freno a Trump, ma l'azione non sembra destinata ad un rapido successo. In un'intervista al New York Times, Trump ha detto: a limitare il mio potere non sono congresso o trattati internazionali, a limitare il mio potere è solo la mia moralità, il mio giudizio. Omar.
Grazie, grazie Roberto Festa. Autoritarismo in politica interna, dunque imperialismo in politica estera. E poi la terza direttrice della politica di Trump, il picconamento di tutte le istituzioni multilaterali e le organizzazioni internazionali. All'inizio del secondo mandato l'amministrazione aveva annunciato l'uscita da 66 organismi sovranazionali. Ieri è stata la volta della Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Oltre ai fondi, a venire a mancare proprio la cooperazione in ambito scientifico e la condivisione delle informazioni. Ascoltiamo Luca Carra, che è il direttore di Scienze in Rete.
Partendo da esempi come il clima, dall'IPCC, ma anche un indebolimento anche della presenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un indebolimento sia di risorse che di azioni, venendo meno il contributo che è sempre stato centrale degli Stati Uniti, e poi anche nel campo della ricerca, perché se pensiamo per esempio alla Convenzione sui cambiamenti climatici, questo lavoro che non può che essere globale viene molto molto indebolito, perché ancora oggi l'America, gli Stati Uniti, resta una potenza scientifica molto molto rilevante. Anche se non si vieta agli scienziati americani di partecipare, che so io, a ricerche globali sul clima, di fatto questi processi di revisione della scienza del clima e anche in altri campi, anche nel campo molto della salute, dell'epidemiologia, della lotta alle malattie, eccetera, vive di collaborazioni internazionali. Queste collaborazioni, da un punto di vista finanziario, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista anche di scambio e messa in comune dei dati che la ricerca man mano accumula, viene meno, comunque viene molto indebolita.
A Bruxelles oggi potrebbe arrivare a conclusione un processo che dura ormai da 25 anni. Si attende infatti la firma a lungo rimandata dell'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur. L'intesa, che preoccupa gli agricoltori e ingolosisce l'industria europea, è fortemente voluta da Germania, Spagna e paesi nordici, ma l'Europa è divisa. Anche se il testo passerà, voteranno 5 paesi: Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, e la conferma è arrivata ieri. Sentiamo il servizio.
La Francia voterà contro la firma degli accordi di libero scambio tra l'Unione Europea e i paesi sudamericani del Mercosur. Oggi il Consiglio Europeo, che deve statuare sulla questione prima della firma ufficiale della Presidente della Commissione von der Leyen lunedì in Paraguay. Voto contrario clamoroso di uno dei paesi fondatori su un accordo in trattativa da più di 20 anni, ma voto concretamente insignificante perché non influisce sull'esito finale largamente favorevole all'approvazione degli accordi. Ed è in effetti tutto l'interesse dell'operazione per lo scaltro ma politico politicamente fragile Emmanuel Macron. Votare contro per mostrare il proprio sostegno agli agricoltori francesi che protestano da settimane contro gli accordi con i paesi del Mercosur e per allinearsi a tutti i partiti francesi più o meno unanimi nell'opposizione agli accordi e che già minacciavano l'ultimo minoritario governo macronista di censura in caso di voto favorevole della Francia. Ma votare contro, ben sapendo d'anticipo appunto che il voto contrario della Francia sarà senza conseguenze per l'approvazione. Insomma, pura operazione di facciata ad esclusivo uso interno, poco gloriosa per non dire ipocrita, ma politicamente opportuna per non dire vitale per un presidente sempre sull'orlo della crisi politica terminale. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Questa mattina Giorgia Meloni terrà la conferenza stampa di inizio anno, un 2026 decisivo per la Presidente del Consiglio, sia sul fronte interno che su quello internazionale, ma Meloni prima di tutto dovrà provare a spiegare le promesse non mantenute in economia, con il paese che non cresce, i salari fermi e l'inflazione che morde. Da Roma Anna Bredice.
È la conferenza stampa di inizio di un anno decisivo per Giorgia Meloni e il suo governo, dove si gioca tutto sia sul fronte interno che su quello internazionale, ostacoli che mira a superare con l'ambizione nel 2027 di ritornare a Palazzo Chigi, obiettivi però che dipendono da un appuntamento importante, quello del referendum sulla riforma della giustizia. Il governo corre per farlo svolgere il prima possibile perché i sondaggi non le voltino le spalle. Se perde sarà tutto in salita, oggi dirà che il destino del governo non dipende dal referendum, ma difficilmente riuscirebbe a portare a termine la legge elettorale e il premierato. Ieri una nota della Lega ha ribadito che nessun soldato partirà per l'Ucraina, una posizione di contrarietà che si vedrà già giovedì prossimo, quando la Lega dovrà votare il decreto che ha prorogato l'invio di armi a Kiev, per non parlare del rischio di uno scostamento di bilancio per gli investimenti nella difesa. Salvini si metterà contro proprio nell'anno in cui a dicembre si dovrà votare la manovra di bilancio più importante per il governo, quella elettorale, con soldi però che mancheranno e un'opinione pubblica disillusa da promesse rivelate vuote o da dati sull'occupazione sbandierati come successi, ma che certificano però una condizione di precarietà. C'è poi il versante europeo e internazionale, i nodi sono evidenti e il tentativo di equilibrismo tra Bruxelles e Washington dimostra la sua fragilità. Al tavolo dei volenterosi non c'era, sulla Groenlandia dovrà dire da che parte sta e Trump non sembra volerle fare nessun favore. Sfide complicate che cercherà oggi di nascondere con il solito repertorio di un'opposizione che non la lascia governare, nemica, così come nemici per Giorgia Meloni sono i magistrati, guerre che combatte per nascondere gli insuccessi, la propaganda che si è nutrita anche quest'anno di leggi securitarie fatte per colpire il dissenso e le proteste. Linea allo studio.
E restiamo sull'economia e sulle promesse non mantenute dalla Presidente del Consiglio. Fabrizio Barca, economista, coordinatore del Forum Diseguaglianze e Diversità.
Il paese reale sta andando incredibilmente al di sotto delle potenzialità che avrebbe, questo è appunto. È vero, i numeri sulle occupazioni ci sono, ma sappiamo che sono in realtà moltissimi lavoratori che vivono in condizioni precarie, esiste un'insofferenza drammatica giovanile, continuiamo a stare alle vette dell'Europa per la disoccupazione giovanile, ma non è questo un punto. Non è nuova questa cosa. Il punto fondamentale è che non c'è una strategia che sfrutti la forza del paese, e la forza del paese è molto elevata in questo momento, proprio nel quadro internazionale difficile. Quello che si sente mancare è la capacità di comprendere quale può essere in questo mondo difficile la collocazione valoriale, ideale ed economico-sociale del nostro paese. Non c'è un investimento sulla nostra grande forza che è il welfare, che è lo Stato sociale, anzi c'è un processo assecondato di privatizzazione, c'è sulla testa di tutti quanti il rischio di una disintegrazione ancora, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale attraverso l'autonomia differenziata, c'è un tentativo all'italiana, cioè non drammatico come quello americano, ma di indebolimento della magistratura. Tutta questa roba, diciamo, dà la sensazione che ci si occupi di scalfire i requisiti del nostro assetto costituzionale, e tutto questo non si occupano di dare al paese le potenzialità telle in questo momento.
E nel silenzio e nel disinteresse generale a Gaza si continua a morire. Solo ieri le vittime sono state 13, tra queste, secondo la Protezione Civile di Gaza, 5 erano bambini. I negoziati sono fermi e l'inverno a Gaza durissimo da sostenere per una popolazione già stremata. Da Deir El Bala il racconto di Carmine Creazzo, infermiere pediatrico di Emergency.
La situazione a Gaza oggi si può riassumere con un'immagine. Dal momento in cui esco di casa per tutto il tragitto fino alla clinica non vedo altro che un'infinita distesa di tende che arriva fino al mare. Ci sono tende ovunque, dove prima c'erano quartieri, strade, negozi, case, oggi ci sono teloni di plastica e pali di legno. Questa è l'immagine quotidiana di Gaza. Inoltre siamo in pieno inverno e nelle settimane scorse piogge violente, vento forte, hanno devastato i campi, allagato le tende e fatto crollare edifici già fragili. Il bilancio è stato pesante, in una sola notte sono mancate 14 persone, tra cui due neonati uccisi dal freddo. E qui il freddo è davvero una condanna quando vivi sotto un telo di plastica. Il cessate il fuoco di fatto esiste più nei comunicati che nella vita reale. I droni continuano a volare sopra le nostre teste, il loro ronzio è la nostra colonna sonora quotidiana. Spari ed esplosioni non sono mai davvero scomparsi e il senso di abbandono tra la popolazione è fortissimo.
Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.